Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Il bimbo si stanca presto di un giocattolo moderno e perfetto. È la verità. Un'esperienza che ogni genitore vive quotidianamente. Assillato, è il caso di dirlo, da sempre nuove richieste, da nuovi desideri che si appagano e si spengono nel volgere di pochi giorni, qualche volta di poche ore. Del resto, per avere una riprova di questa insaziabilità di giocattoli, basterà osservare la quantità e la vastità dei negozi di giocattoli. Una conferma di quanto sia continua ed ampia la richiesta. Dentro, sui tavoli, tra le vetrine, si trova di tutto. Piccole e grandi suggestioni, oggetti semoventi e suoni non privi di fascino.
Molti avranno riconosciuto i suoni giocattoleschi della loro infanzia. Un trenino elettrico, non so se Märklin o Rivarossi, tendo più per dire che sia stato Märklin, altre armi giocattolo, un mitrapile che faceva questo tipo di rumore, lo ricordo, fatto di latta e che accendeva anche delle luci, era un'arma spaziale e via dicendo. Però mi interessa il dato che già nel 65, data di questa inchiesta RAI, ci si poneva il problema più di 60 anni fa che c'erano troppi giocattoli. Erano gli anni felici del boom, sì, c'erano tanti giocattoli rispetto ai nostri genitori che ci dicevano: io giocavo con un pezzo di corda e uno spago, ci costruivamo i nostri giocattoli, giocavamo con le palline di terracotta, le biglie di terracotta, ci costruivamo tutto, non c'avevamo niente, eravamo afflitti da questa sorta di micragna terrificante dei bambini usciti vivi dalla guerra, e quindi ci sentivamo padroni di queste meraviglie fatte soprattutto di plastica o di lamiera stampata. Però a distanza di 60 anni continua l'allarme. Ogni anno sotto Natale vengono tirate fuori le inchieste, le dichiarazioni, gli studi fatti da psicologi, pedagogisti sul fatto che i bambini hanno troppi giocattoli, quindi i bambini sono viziati, sono incapaci di dare valore alle cose, e quindi gli esperti cominciano a dire: beh, non regalate troppi giocattoli ai vostri bambini, se gli regalate giocattoli poi metteteli a rotazione, fateli scomparire ogni tanto e fateli riapparire. Sì, anche a noi ce li sequestravano. La pena peggiore era il sequestro del giocattolo preferito. Tu lo vedevi chiuso dentro un armadio, sopra l'armadio, in uno stanzino intangibile, intoccabile, frutto del desiderio privato, e nascevamo poi piccoli precoci e potenziali assassini. Nel 2017 c'è stata una ricerca all'Università di Toledo, in Ohio, su 36 bambine e bambini, quindi mi sembra piccolo il campione, però viene riportato da molti giornali, tra 18 e 30 mesi, si scoprì che giocavano più a lungo e con più concentrazione e più creativo, se erano 4 giocattoli invece che 16, beh, ci credo, 16 giocattoli, un bambino fra i 18 e 30 mesi, cioè a tempo che capisce cosa sono, già si è stufato. Ci sono vari ricercatori e ricercatrici citati che dicono che si regalano troppi giocattoli. Questo è in controtendenza rispetto a un'industria della giocattoleria che deve ogni anno lanciare il nuovo modello, la nuova serie, la nuova avventura, la nuova situazione da costruire con il Lego e via dicendo. Resta il fatto che secondo me ancora i bambini dai 5 anni in poi chiedono un telefonino o qualcosa di tipo elettronico. Però non mi interessa, vorrei fare una sorta di raffronto che di solito viene bene con il nostro pubblico, siamo in clima, non che non ci siano cose più importanti di cui parlare, ma abbiamo già parlato abbastanza di cose importanti questa settimana, vorrei risollevarvi un po'. Rispetto all'iperproduzione, all'iper soffocamento dei ragazzini contemporanei o figli del boom, perché visto che da 60 anni c'è la stessa cosa di giocattoli, vi ricordate quello che era il desiderio profondo per un giocattolo che non avremmo mai avuto perché era al di sopra delle possibilità della nostra famiglia o ideologicamente i nostri genitori non ce lo volevano regalare? 800 24 00 24.
Un giocattolo che era molto semplice, non so perché mi piacesse tantissimo, però si chiamava Sillabiamo ed era un gioco in cui dovevi comporre delle sillabe. Non mi chieda perché mi piaceva proprio questo. Comunque la pubblicità aveva tutti questi ragazzini che urlavano Sillabiamo, Sillabiamo. E io, quando ho fatto la lista per Babbo Natale, mi hanno chiesto Sillabiamo. Io ho chiesto il sì, ce l'ho. perché io non volevo che l'avessero loro, lo volevo io. E quindi io chiedevo: sì, ce l'ho, regalatemi, sì, ce l'ho, voglio, sì, ce l'ho, voglio, sì, ce l'ho. Perché io loro dicevano sì, l'abbiamo, per dire facciamo le sillabe, ma io dicevo il sì ce l'ho, e quindi non è mai stato ritrovato, non è mai stato comprato.
Noi toccammo questo argomento che, devo dire, a me diverte molto. Già in altre edizioni di Melog, questa è un'ascoltatrice, un Melog del 2022, che racconta il suo dramma. Lei voleva il sillabiamo, probabilmente ascoltava la pubblicità in televisione o in qualche maniera l'aveva letta nei fumetti del tempo. Topolino e Corriere dei Piccoli sotto Natale erano pieni di pubblicità di giocattoli, quindi aveva visto il sillabiamo e voleva il sillabiamo, che era un gioco anche che richiedeva un certo concetto, una certa attitudine allo studio, era il prototipo di tanti poi giochi televisivi. Lei però, giustamente, da brava bambina secchiona, il sillabiamo era plurale, quindi lei ha pensato, dice, ma se lo voglio io è il sì ce l'ho, e che scriveva letterine su letterine chiedendo il sì ce l'ho, e il sì ce l'ho non esisteva, i genitori non capivano. E ancora in età adulta avanzata telefona a Melog e racconta questo suo vulnus insanabile e questa ferita perenne del sillabiamo che non ha potuto avere. Io qua potrei raccontare, mentre aspetto il vostro telefonate all'800240024, che mi raccontiate anche voi qual è stato il giocattolo negato che ha segnato profondamente la vostra vita, che non avete mai avuto, che magari poi da grandi avete provato a regalarlo ai vostri figli, avete cercato, e oggi poi è molto facile. Oggi il vintage è facilmente reperibile attraverso un'infinità di mercatini online, e quindi uno va a cercare il vecchio giocattolo. Io ho avuto la tentazione di ricomprare il mio bengalino, ormai fa parte della mia storia, l'ho scritto in dei libri, l'ho raccontato più volte, non so se volete che vi racconti la storia triste del mio bengalino. Quello era per me il giocattolo inavvicinabile, irrealizzabile. Quando l'ebbi mi accadde qualcosa di fortemente traumatico. Dai, telefonate 800240024, poi ve lo racconto.
Io ero una bimba di 5-6 anni e il mio desiderio grandissimo era avere un cavallo a dondolo. Non li conoscevo, ero andata una volta dalla sarta con mia mamma e mentre faceva le prove ho visto che c'era sto cavallo a dondolo con la criniera e io ci sono stata sopra tutto il tempo delle prove. Il mio desiderio era avere il cavallo a dondolo. Ho scritto la letterina Gesù Bambino e poi il giorno di Natale sono andata sotto l'albero. Sembrava proprio un cavallo a dondolo, era tutto incartato, era un passeggino di legno per bambole. Era meglio di no per le bimbe. L'hanno regalato a mio cugino che non mi ci faceva mai andare sopra.
Ecco, qui attraversa una fetta dolorosa della nostra civilizzazione il racconto di questa bambina che voleva il cavallo a dondolo. Non vedeva nulla di male nel cavallo a dondolo. Chiaramente i genitori cresciuti alla scuola puritana e proibizionista trovano sconveniente regalare il cavallo a dondolo a una ragazzina. La stessa ragione per cui le ragazze dovevano cavalcare ad Amazzoni e non inforcando il cavallo. Perché? Perché per la stessa cosa si evitava di mandarle in bicicletta, si pensava che, diciamo, questo tipo di giocattolo stimolasse in maniera illecita alcune parti tipicamente femminili, o ancora peggio, a cavallo facesse perdere la virtù alle ragazze. Quindi una proprietà estensiva, i genitori non comprano cavallo a dondolo a una bambina, è brutto, una bambina a cavallo a dondolo, gli regalano il passeggino, perché già la piccola mammina doveva cominciare ad usare gli strumenti del suo martirio. Ecco, questo è terrificante, però questo accadeva. Vorrei qualche testimonianza, arriva la prima, per fortuna, aspettiamo, me la metto nello schermo grande, perché avendo svolto attività illecite da ragazzo ci vedo male. Ecco, Francesco d'Arezzo. Francesco, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, sono un tuo assiduo ascoltatore. Volevo dire, io tendenzialmente da piccolo
Cos'è? Perché queste sono le trasmissioni che facciamo quando ci sembra già aver detto tutte le cose importanti della settimana. Ci sentiamo la sera fino a ora tardi, ma domani che facciamo? Della sera abbiamo parlato, di questo abbiamo parlato, di quest'altro abbiamo. Dico, vabbè, dai, parliamo dei giocattoli, che la gente si diverte, non ci costa nulla e ci fa piacere.
Esatto, che oltretutto è un argomento attuale perché siamo vicini a Natale. Dunque, la mia La mia testimonianza riguarda tendenzialmente quando appunto ero piccolo, io ho 51 anni, avevo molti parenti che mi regalavano dei giocattoli. Ho sempre tenuto moltissimo al giocattolo come oggetto proprio da me venerato, perché mi veniva fatto presente quanto costasse riceverlo. E però c'è un giocattolo,
c'era questo,
che...
è vero, ci aveva fatto pesare il fatto che costava, sì, un giocattolo, sì, molto, esatto, costoso, tiello da parte,
esatto.
Passava la voglia di giocarci, diciamo la verità, ti passava,
sì,
la voglia.
Più che altro diventava un oggetto da collezione. Infatti io sono stato per lungo tempo un collezionista, ho ancora molti giocattoli della mia età più verde. C'è uno però che non ho mai ricevuto, l'avevo chiesto con grande vigore, facendo il bravo, essendo bravo a scuola, ed era il castello di Grayskull dei Masters of the Universe. E negli anni 80 c'erano queste action figure della Mattel, sì, ecco, e non l'ho mai ricevuto.
Costruito, potevi costruirlo oppure era già bello che fatto?
No, era diciamo pronto per l'uso, si apriva, non era come i Lego attuali o come quelli che c'erano una volta, il meccano, era già un pezzo unico, si apriva e dentro potevi conservare a mo' di bacchetta.
C'avevi anche, i personaggi?
Sì, esatto, infatti molti
tu ci mettevi i pupazzetti lì degli alieni,
esatto,
che c'erano,
sì,
una specie di orsetto,
sì,
una cosa,
sì, erano
del genere,
guerrieri antropomorfi, diciamo che poi furba la Mattel, lo scheletro, l'impianto era sempre quello, poi veniva cambiata la testa spesso e volentieri e veniva dipinto in maniera diversa, quindi insomma anche per
vuoi quello
penso...
nuovo. E perché non te l'hanno mai comprato?
Non me l'hanno comprato perché effettivamente era un giocattolo che già all'epoca costava diversi soldi e non l'ho mai ricevuto. Adesso, attualmente, scopro, proprio di recente, che è uno degli oggetti più ambiti dai collezionisti e se in buone condizioni vale diversi soldi, si parla addirittura di...
Ma tu avevi
di
qualche
due,
amichetto fortunato e ricco che già ce l'aveva?
Sì. Sì, infatti
questa era la cosa terribile.
L'ho chiamato e ho detto: no, dice, guarda, non so più dove l'ho messo. E comunque io li trattavo molto bene, i miei giocattoli, non così i miei coetanei. Spesso andavo a giocare da loro, trovavo il disastro, pezzi di bambola oppure di pupazzetti. Per me era un orrore.
Eh sì, beh,
io...
questa è la chiave di lettura di tutta la saga di Toy Story, della Pixar, che i bambini viziati e cattivi massacrano i giocattoli. Ci sono vari personaggi, il bambino cattivo che assemblava i giocattoli, trasformava in mostri. Il giocattolo lo rendiamo un essere pensante, senziente, teme il bambino cattivo che lo deturperà, ce n'ha talmente tanti che li rompe. E mi ricordo il sintomo di cattiveria di un bambino era il fatto che rompesse i giocattoli. Luigi da Roma, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, scusi la voce ma sono influenzato e quindi ascoltavo la trasmissione, che mi è sempre cara perché mi porta a volte i racconti, le cose della storia degli
come
altri.
Come l'Ermo Colle, siamo sempre cari.
I ricordi vecchi, insomma, dell'infanzia che praticamente io non ho avuto perché sono stato tanti anni in collegio, soprattutto negli anni della materna o delle elementari, dalle suore.
Beh, la bellissima storia atroce, per cui un giocattolo del bambino in collegio apre un universo paradisiaco.
Non so nemmeno cosa sia un giocattolo.
Che non ve li davano in collegio? Con che giocavate?
Intanto con i pezzetti di legno che insomma ogni tanto che ci portavano in cortile, parlo degli anni 50, perché poi le cose sono completamente stravolte e si è andate da un eccesso all'altro e quindi insomma ci davano dei pezzetti di legno, noi inventavamo magari i percorsi, che ne so, per giocare a...
Ma erano
palline,
religiosi,
insomma.
Diciamo, un collegio gestito da religiosi e da laici.
Le battistine, le suore che erano...
Cioè, pigliavano un pezzo di legno dalla lignaia e dici gioca con questo.
La cosa più diciamo che mi è rimasta impressa sono le befane, quando alla Befana davano i giocattoli.
Ma ce l'avete attorno tutto l'anno le Befane, se andate in un collegio di suore c'erano Befane dalla mattina alla sera.
Allora, i giocattoli erano ogni anno una palla, oppure non so se lei se lo ricorda, quei flipperini di plastica con le palline,
sì, che si rompevano subito, un pezzo di plastica trasparente con sta pallina, sì, un millimetro di diametro, era un giocattolino, costava 30 lire, 50 lire, una cosa del genere, il flipperino.
E avevano i segnapunti, no? Con 5, 10, sì. 15 punti, insomma, ok, e quindi se si era fortunati Allora, l'anno prima che uno aveva ricevuto la palla, se si era fortunati, capitava che davano il flipperino. Altrimenti poteva capitare anche che ogni anno avevi lo stesso coso, perché loro non è che sapete
le mode, e con tutte, diciamo, queste palle che ci facevate, le facciate rimbalzare sul muro, fine.
No, no, le palline erano dentro questa bigliette, questo flipperino, insomma, che era coperto della plastica, insomma, il vetro, tipo vetro, sì. Insomma, trasparente. E quindi c'era, poi dopo chi vinceva, diciamo, chi c'aveva, per esempio, faceva più punti, vinceva, ma non vinceva nulla, perché non è che regalavano chissà che, erano sfide, erano i bambini che stavano lì dalle suore.
Quindi tutto l'anno dovete accontentarvi del flipperino di plastica e della pallina,
ma sì,
fine.
Ma la cosa ancora che io non ho detto è che il giorno appresso le suore ritiravano pallette e flipperini e dicevano che li dovevano portare ai bambini più sfortunati.
Poveri.
E io dicevo, e chi è più sfortunato di noi, che non sappiamo nemmeno che cosa.
Quindi un giorno solo giocavate un giorno solo?
Solo un giorno.
Erano le e ve li riciclavano l'anno dopo, naturalmente.
Esatto,
l'anno dopo
esiste. Esatto, e quindi fino a 11 anni io ho avuto così, insomma, qualche volta ero fortunato.
Beh, è un gioco sadico, devo dire, nella sua, diciamo, scientificità, orrendamente meraviglioso. Dai il giochino sfigato di merda dei ragazzini che già non hanno famiglia, disgraziati, ce li fai giocare un giorno, poi ce li diamo ai bambini poveri. Noi diciamo, ma più poveri di noi chi c'è? E gli ridavano l'anno prossimo, quindi praticamente con una pallina, un flipperino, andano avanti per generazioni. Mandiamo le informazioni dalla borsa.
Log
800240024, stanno arrivando valanghe di telefonate sul giocattolo ambito, desiato e mai avuto, fiumi di sofferenza, traumi infantili portati per tutta la vita, desiderio di voler riavere quel giocattolo, e quindi la ricerca attraverso i siti di giocattoli vintage di ciò che è stato negato senza maniera razionale dai nostri genitori. Questa però è una chiave. Noi boomer, chiamiamoci così, che appartengono a cui categoria appartiene la maggior parte dei nostri ascoltatori, siamo cresciuti con l'educazione negazionista è il fatto, le cose andavano negate per principio, tutto quello che piaceva era bello, dava piacevolezza, leggerezza e sorriso, andava tolto. Perché? Perché bisognava che capissimo subito che la vita era una sofferenza, perché i nostri genitori avevano visto le bombe, la guerra, le stragi, e quindi noi dovevamo venire su senza vizi. E poi naturalmente, poi arriviamo ai giorni nostri in cui si sbracciano gli psicologi pedagogisti per dire che i bambini hanno troppi giocattoli. E noi siamo cresciuti nel desiderio inappagato di un giocattolo. Io ricordo il mio bengalino, lo dico per l'ultima volta, l'ho detto sin troppe volte, fucilino che i miei, che avevano tutti fatto guerre a tonnellate, quindi avranno sparato, ammazzato, ucciso, gassificato, fatto di tutto, non regalavano armi ai bambini, per principio i bambini non devono avere armi. Io volevo il bengalino, lo sognavo, era la versione junior del Bengala, che è un'arma giocattolo favolosa, ma mi accontentavo il bengalino, è un po' più piccolo. Oggi ho visto le immagini, era brutto come la fame, aveva un calcio enorme, una cannettina stitica, sembrava un clistere, eppure lo desideravo. Una volta passai una settimana nella casa del mio zio ricco e cacciatore, molto generoso, mi regalò il bengalino. Tornai a casa felice, finita la vacanza, con il bengalino. Non mi sembrava vero, ci ho dormito per 2 o 3 notti tenendomelo accanto. Sognavo avventure, cacce grosse, nemici da sconfiggere. Questo bengalino che tenevo tutto pulito, perfetto, nuovo. Ci avevo sparato 3 colpi per non rovinarlo. Ci si mettevano dei gommini e delle capsuline di ottone, facevano il botto. Un giorno mio padre, non so perché, lo prese, lo alzò sopra la testa e me lo spaccò sulla ringhiera del letto. Lo spaccò a metà. Già qui, tremebondo, fra freddo e stridor di denti per alcune settimane, con il bengalino rabberciato con la carta gommata, che era lo scotch dei tempi. E poi alla fine lo seppellì e lo buttai via. Era una spoglia che non aveva più il nitore e lo splendore di quell'arma. E da allora iniziò il mio rapporto problematico con mio padre, che è morto senza che avesse il conforto della mia vicinanza, e forse nasce proprio da quel bengalino spaccato. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Fabrizio Intonti voleva il subbuteo, L'aveva il fratello più grande, ma lui non era permesso giocarci perché era piccolo, avrebbe rotto i pupazzetti del subbuteo delicatissimi e i genitori non potevano comprare due subbuteo. E quindi Fabrizio Intonti è arrivato alla venerabile età di 35 anni che ancora vuole il subbuteo e forse lo comprerà per Natale, lo avrà e ci giocherà finalmente. Allora Claudio da Milano, vai.
Io l'ho comprato e me lo sono tenuto nel box, ogni tanto ci giocavo. Perché era una delle
anche
mie...
te avevano negato il subbuteo come a Fabrizio Intonti.
Il subbuteo e il Big Jim.
Ah, Big Jim era quello che faceva il muscolo e dava il colpo di karate.
Quello che schiacciavi dietro e faceva il muscolo.
E il colpo di karate dava.
E
bellissimo.
Il colpo di karate schiacciando la
schiena. Era un'icona gay, però era meraviglioso, nel senso che era oggi era terribile, era nel senso che era di un kitsch terribile. Però Big Jim aveva tutti i giocattoli, le scarpine, i fucili, le armi, sì. Faceva di tutto.
Poi mi sono rifatto con le mie figlie, che gli ho comprato centinaia di Barbie e gli ho dato comunque non il Ken, ma ho comprato un Big Jim per poterlo avere io ogni tanto, maneggiarlo, eccetera, eccetera.
Beh, Big Jim di sicuro dà più soddisfazione a Barbie di Ken, che è risaputo. Certo. Quindi, diciamo, con Big Jim Barbie si è potuta sollazzare tranquillamente, mi sembra giusta come scelta. Maurizio da Roma.
Certo. No. Io volevo raccontare la mia esperienza prima da figlio e poi da genitore, che quando ero piccolo desideravo la pista della Polystyle e la scrivevo... Ma non me la mandavano mai, mi è rimasta così. Però mi regalarono un anno l'Allegro Chirurgo, che probabilmente era un giocattolo più economico. Però io alla fine, oggi che sono grande, 54 anni, cioè i bambini piccoli, questo Allegro Chirurgo me lo ricordo con gioia, perché probabilmente anche quando un regalo è inaspettato ti può lasciare un ricordo più grande rispetto a magari quello che hai desiderato. È per questo che poi dopo io, la mia esperienza che cerco di trasmettere alla mia famiglia, di dare al figlio che fa la richiesta di 5 giocattoli, gliene dai uno solo, e magari non è proprio quello tuo preferito, che poi quando sarà grande sarà quello che ricorderà con più gioia. Però io sbatto contro la realtà. I sogni sono belli, i bei pensieri. Poi dopo c'è la nonna che dice ma io devo scartare il regalo che gli faccio io. E la zia dice lo stesso, e quindi ogni anno mi ritrovo una valanga di regali.
Inutili, poi le nonne e le zie sotto fanno i regali utili, a me regalavano sciarpe, calzettoni di lana, guanti, cappellini, tutta roba che non consideravo un regalo, per me non era un regalo, i regali utili, o se no un bel libro. Io tonnellate, questo devo dire, grazie a Dio, se riesco a mettere due parole in fila è per i libri che mi ha regalato i nonni, devo dire, allora li detestavo, poi alla fine me li sono letti, quindi riesco automaticamente a mettere due parole in fila, quindi di questo sono grato, ma volevo altre cose, io volevo il bengalino, no i ragazzi della via Pala, capito? Questo è il problema. Ma lei cos'è che ha desiderato in maniera viscerale, non ha mai avuto?
Questa pista della Polystyle, che però io purtroppo poi alla fine ho tutte figlie femmine, quindi io ogni anno glielo propongo.
Vabbè,
come regalo.
Si diverto lo stesso. E anche le piste oggi non usano più, mi sembra, non so nemmeno se esistano le piste.
Ma noi amiamo la manualità nella nostra famiglia, fare dei regali, non abbiamo strumenti tecnologici come insomma noi tablet, però tu queste console.
Beh, gli regali un gioco del traforo col seghetto, col trapano e il martellino.
Niente, gli devo regalare bambole io. E la pista della Polystyle ogni anno la propongo. La pista della Polystyle ogni anno la propongo.
Ma esiste ancora? No,
sempre.
È una cosa
come
vecchia.
No,
esiste, la fanno ancora.
Sì.
E se la scopri e ci giochi lei, scusi, che problema c'è?
Dopo dicono che sono troppo bambino, perché sono rimasto come Peter Pan.
Allora, Francesco da Roma.
Sì, salve, buongiorno Nicoletti. Io il regalo che non ho mai avuto da piccolo era un robot, un robottone per l'esattezza, si chiamava il Grande Diaclone. Ma siccome era magnifico, gigantesco, era alto.
Diaclone, 40... che anni erano?
Anni 80. E era alto 42 centimetri e costava l'ira di Dio, credo che all'epoca fosse.
Ecco, lo vedo, Diaclone. Lo sa quanto costa oggi?
Sì,
680
lo so
euro. Sui bei 680 euro.
Sì,
2400 euro. Guardi, esatto. Ho trovato uno, 2400 euro oggi vale il biaclone. Ricco se glielo mandato.
All'epoca costava 89.000 lire, non me l'hanno mai regalato, io ho aspettato di crescere e attraverso una serie di scambi da collezionista sono riuscito ad ottenerne uno che tuttora conservo in una sorta di camera iperbarica, ogni tanto durante l'anno apro e mi posso godere questo rapporto di
sì, era l'anno dei robottoni giapponesi, questo era diciamo quello più grande, più bello. Sto vedendo la scatola, tutti gli accessori dentro la scatola. Esatto. Ecco, ne ho trovato uno sui bei 2400 euro più la spedizione. Mazza, bellissimo. Quindi ha un valore di questo. E lei ci gioca ancora col diaclone?
No, lo guardo e basta perché è troppo fragile. Deve sapere che le plastiche nel tempo si possono deteriorare, quindi anche semplicemente tirarlo fuori dalla scatola è un'operazione come, non lo so, riaprire.
Comunque è proprio prodotto, cioè, in Giappone, prodotto dall'azienda giapponese Takara.
Sì. Ma la cosa più frustrante era che questo diaclone aveva molti colleghi più piccoli, tipo il Diatron, il D-Attacker e così via, e i miei genitori ogni volta cercavano di saziare questo mio desiderio regalandomi sotto l'albero, trovo queste scatole più piccole che regolarmente scartavo e non era mai diaclone, quindi ho dovuto aspettare diciamo l'età adulta e anche un esborso importante e ottenerne uno, insomma, ecco, quindi finalmente ho chiuso un cerchio,
perché
diciamo,
al di sopra delle possibilità della sua famiglia per comprare giocattoli, costava tanto in effetti.
Sì,
ma lei l'aveva mai visto da qualche amico ricco il diaclone, qualche compagno di classe ricco, l'aveva toccato oppure?
Per fortuna no, sarebbe stato troppo doloroso, a me bastava guardare le pubblicità su Topolino e c'era questa cosa di diaclone che era micidiale, che aveva una scala mobile al suo interno per quanto era grande, questo me lo faceva un po' assimilare quasi a un grande magazzino tipo la Stand, e questa fusione di immaginario mi dava proprio fuori di testa.
Sì, la scala mobile per l'umano che poi lo guidava, funzionava così. Esatto. Allora, sentiamo Davide da Como.
Buongiorno, sarò breve. Io ho sempre desiderato il subbuteo quando ero alle elementari, l'ho avuto la figlia della terza media dopo tanti anni, non tanto per il gioco quanto perché le miniature erano dipinte a mano e io, che ho sempre apprezzato il modellismo, l'autocostruzione, anche la costruzione di circuitini elettronici e così, mi piaceva avere qualcosa di bello realizzato a mano, e tanti anni di tentativi l'ho avuto, e devo dire una cosa: se si regalano ai bimbi giocattoli belli, fatti bene, artigianalmente ben confezionati, stimola anche la creatività. Grazie
a lei. Allora ci fermiamo qui un istante, diamo la linea all'informazione del traffico e poi riprendiamo.
Il dolce forno permetteva il primo vero training di addestramento femminile all'attività casalinga della cucina. Il dolce forno era all'epoca un altissimo concentrato di tecnologia al servizio dei bambini. A cucinare era il calore di una lampadina che a malapena riusciva a cuocere piccoli dolci e salatini commestibili che venivano introdotti crudi da un lato e uscivano magicamente cotti dall'altro.
Il dolce forno era un classico dei giocattoli negati. Penso che mio fratello volesse il dolce forno, se l'è comprato infatti all'età di 35 anni. Il dolce forno niente, era una scatola di latta con dentro una lampadina e si cuocevano i biscotti con il calore di questa lampadina. Era una cazzata assurda, però ci si faceva con l'impastino del biscottino, mettevi dentro, la lampadina scaldava, quelle di vecchia generazione, e quindi si cuoceva il biscottino. Gioco secondo me pericolosissimo, perché rischiava di essere una sorta di sedia elettrica per il bambino o un procuratore di ustioni gravissime. Però funzionava, erano i giochi più ambiti, ma i genitori, che lo sapevano, che andavano perlomeno sorvegliati, non regalavano il dolce forno, anche perché c'era il forno di casa, i bambini potevano fare i biscotti, poi darli al padre o alla madre e li metteva dentro il forno di casa e li cuocevano. Non capisco perché. Vabbè, Andrea da Macerata.
Buongiorno Nicoletti. Volevo segnalare una cosa un po' simile a quella che è successa a lei. Io ho desiderato per tanto tempo un arco con le frecce.
L'arco Falk, magari?
Esatto.
L'arco Falk, sì, bellissimo. Ma si rompeva subito.
Ventosine sulla punta, no?
Lo ricordo.
Dopo
l'arco
circa
Falk.
Un anno e mezzo, io avrò avuto 8 anni, allora mi venne finalmente regalato io l'ho presi, l'ho messo in spalla e andai da mio zio che stava in campagna e lungo la strada un amico di famiglia, quindi un adulto, mi vide e disse: ah, fammi vedere quest'arco. L'ho preso, lo tirò al massimo, l'arco si spezzò in due e lui me lo restituì così e nessuno me l'ha mai più riacquistato. Quindi proprio
un trauma del genere l'avrà reso nemico del genere umano, penso, non lo so.
Assolutamente. Sì.
Comunque la voglio confortare, l'arco Falk era frattura prestabilita, si rompeva quasi subito, è un archettino di legno, di compensato,
esatto,
con disegnato un arciere sopra, con un cordino,
esatto,
c'erano delle freccettine con la ventosa ridicole, si spezzava tutto subito, era a frammentazione prestabilita, come le granate automelare, quindi si sarebbe rotto comunque, certo, rotto prima di iniziare è un trauma, ma lei ha avuto bisogno di assistenza psichiatrica?
Ho avuto anche altri traumi, per esempio una volta mi venne regalata una pistoletta, non so se un anno prima o un anno dopo, in cui si inserivano quei cosini in plastica
super boom.
Io li tenevo, ce n'avevo solo uno, quindi li sparavo, ne sparai uno, poi dopo qualche giorno ne sparai due. Poi mia nonna mi portò da una sua amica, quindi anche lei è una persona anziana, vide la pistola, me la prese e disse: che bello, spara, e pam 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 me ne sparo tutte. Io rimasi a bocca aperta perché
ma sbloccato un ricordo. Allora, siccome il super boom costavano molto, ce n'era diciamo un caricatore allegato quando compravi la pistola, che hanno i 6 colpi della pistolina tamburo, e poi dopo dovevi comprarti. I miei genitori non ci compravano le super boom, che saranno costate 100 lire la scatoletta, era una cifra enorme, e quindi le centellinavamo, che ne so, ogni tanto ne sparavamo una, e la vecchia zia gli ha sparato tutto il caricatore, quindi la sua pistola rimase muta. Non c'è di peggio che una pistolina che fa i botti con le super boom, tenerla muta e accontentarsi del click era veramente una sorta di condanna a fare cilecca per tutta la vita, diciamocelo, era così.
È vero.
Sì, è duro dirlo, ma la negazione della super boom prevede ripercussioni terribili in tutta la vita. Comunque lei si è un po' sfogato da grande, nel senso ha comprato una pistola data al poligono, ha fatto i botti a Capodanno, giocava con i Raudi.
Ho abituato bene, perché i regali di Natale consistono, tra l'altro io compiendo gli anni il 21 dicembre avevo un solo regalo che valeva sia per Natale che per il compleanno, e i regali erano una tavoletta, una tavolozzina di acquerelli, un salvadanaio, questo è il regalo di Natale.
È vero, a me il portafogli, tutti gli anni un nonno ci dava un portafogli con 1000 lire dentro,
esatto,
tutti uguali, poi tutti identici, terribili, con gli stemmini delle città sopra, con 1000 lire dentro. Le 1000 lire ce le sequestravano i genitori, le usi per delle cose utili, ne vedevamo mai più. E sti portafoglini non sappiamo che farci, ne ho avuti 10, 15, non lo so, perché avevamo due fratelli, ce ne regalava due, non sappiamo che farci. Allora, Andrea da Macerata. Andrea da Macerata? No, ha parlato. Allora, Alessio da Cagliari.
Eccomi qua.
Ecco.
Salve, signor Nicoletti. Allora, io invece desideravo tanto il gig robot d'acciaio della Takara, quello degli anni 80, il primo, quei componenti magnetici, non so se se lo ricorda.
Sì, sì, io ero già grandino negli anni 80, già lavoravo, comunque sì, me lo ricordo, c'avevo fratelli minori.
Di solito ce l'avevano i compagnetti un pochino più, diciamo, non dico benestanti, ma comunque erano quelle famiglie che avevano qualche soldo.
Sai quanto vale adesso su eBay? 750 euro. Sì,
sì,
750 euro più 25 di spedizione. Sì. Bello. Quello giallo e verde era.
Guardi, me lo vorrei comprare, ma non ho il coraggio.
È 750 euro, lo vedo. Ci sono anche da meno, ma penso siano più piccoli. Completo, bello,
allora,
750
diciamo che a volte costano meno, ma non sono in ottime condizioni. Dipende.
Sì,
dalla
c'è uno mezzo spaccato, costa 99, però non conviene.
Sì. Se no ci sono le versioni, appunto, quelle diciamo Made in China, che hanno fatto dopo, quelle si trovano a prezzi più ragionevoli, ma non sono il primo originale, ecco.
Era bellissimo, era giallo e verde con i pugni blu, era colorato, bello.
E poi mi
era
ricordo
molto
anche
arcaico.
Una volta mia madre mi aveva comprato questo Capitan Harlock in gomma, che all'interno aveva il filo di metallo, non so se lo ricorda,
che era pericolosissimo.
Eh sì, poi dopo un po' a furia di muovere le braccia si rompeva il filo e quindi...
perché era, diciamo, gomma animata.
Sì,
comunque un Capitan Harlock, no, li trova a poco prezzo, li trova fra le 70-80 euro ci sono, quello di gomma, lo vedo, sto vedendo, Capitan Harlock, si trovano i Capitan Harlock, beh questo se la cava veramente con poco a questo punto.
Non avevo il coraggio di comprarlo questo jig, chi lo sa.
Il ciclo, ho detto, ci sono anche a meno di 700, sto vedendo mentre ci sono anche a meno di 750 euro, però non so capire come mai costino meno, sembrano uguali, se evidentemente non hanno la confezione o magari sono tarocchi. Allora, Antonio da Pordenone.
Ciao Gianluca, buongiorno. Io volevo parlare di un Winchester 12 colpi che mi fu regalato quando io avevo 5 anni, e fecero il Gesù bambino, il Babbo Natale come si dice, e io mi sono divertito un sacco, tant'è vero che io ho 66 anni, e l'anno scorso l'ho trovato in soffitta, l'ho restaurato e l'ho riregalato a un bambino di 6 anni che è il figlio di un mio cugino. E mi sono divertito un sacco. Piccola chicca, l'arco che io ambivo, quelli che vendevano sulle riviste dell'epoca, me lo sono costruito.
Ma l'arco giocattolo, l'arco falco che abbiamo citato noi?
Sì, no, io me lo sono costruito. Ma poi il pazzesco quando
potavano le palme a casa mia, pigliavo la cosa di palma, per un po' tirava perché è abbastanza flessibile, se no diciamo con il giunco si faceva, ma dopo un po' si seccava, naturalmente l'arco non funzionava più. Me ne sono fatti tanti, beh ci siamo divertiti, abbiamo fatto una lacrimuccia, abbiamo pensato che il magico tempo che fu poi non era così affascinante come ci vogliono far credere. Ci sentiamo lunedì.